105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Radio Vaticana in diretta.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Radio Vaticana in diretta.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi, buona giornata. Il funambolo di oggi torna a parlare della figura di San Paolo, perché sabato prossimo il Papa aprirà l'anno dedicato proprio all'Apostolo delle Genti, San Paolo di Tarso. Noi salutiamo per questo Padre Cesare Atuire, in studio a Roma, amministratore delegato dell'Opera Romana Pellegrinaggi. Padre Cesare, grazie per essere con noi.
Grazie a voi e grazie di questo invito.
E allora subito qualche notizia, diciamo così, di cronaca, anche a beneficio dei nostri ascoltatori. Quindi sabato finalmente parte questo anno paolino in cui l'Opera Romana Pellegrinaggi è un attore principale.
Sì, effettivamente l'anno paolino parte questo sabato ed è un anno per ricordare la figura dell'Apostolo Paolo, e noi come Opera Romana Pellegrinaggi abbiamo cercato di creare un percorso a Roma che permettono alle persone che vengono a Roma, che verranno a Roma per questo anno, di vivere una bella esperienza ricordando che Paolo, dopo tanti viaggi, ha finito la sua vita in questa città. Ci sono alcuni luoghi all'interno della città di Roma che ci ricordano del passaggio di Paolo. Pensiamo ad esempio dell'Abbazia delle Tre Fontane, che è il luogo dove Paolo, diciamo, ha incontrato la morte. Poi c'è la sua tomba che troviamo nella Basilica di San Paolo fuori le mura. E naturalmente come pellegrini a Roma uno deve sostarsi alla Basilica di San Pietro, che custodisce i resti mortali di San Pietro, e anche la Basilica di San Giovanni in Laterano, che è la cattedrale della città di Roma.
Voi, e ne parleremo verso la fine del programma, avete tutta una serie di iniziative per favorire il pellegrinaggio a Roma in questo anno paolino, iniziative anche pratiche.
Beh sì, da un punto di vista organizzativo abbiamo anche un accordo con il sistema del trasporto pubblico, in modo che chi vuole fare questo itinerario può prendere, diciamo, un biglietto della ATAC e utilizzare i nostri autobus della Roma Cristiana e anche quelli dell'ATAC per visitare ognuno di questi luoghi. Poi ad ognuna delle tappe abbiamo i nostri animatori pastorali che hanno la possibilità di timbrare la credenziale che i pellegrini paolini possono anche portare e indossare, che poi dopo alla fine del pellegrinaggio possono portare a casa dicendo che loro sono stati pellegrini paolini a Roma.
Padre Cesare, come sacerdote che cosa ti aspetti da questo anno paolino? Come lo vuoi vivere? Che risultato finale vorresti vedere?
Io direi Paolo è un entusiasta della fede. Paolo è una persona che non ha conosciuto Gesù come noi, quando Gesù viveva sulla terra. Paolo ha incontrato il risorto e soprattutto ha fatto un'esperienza che è molto interessante. Lui ha cominciato a perseguitare i cristiani e Gesù l'ha detto: ma perché mi perseguita? Che vuol dire che la presenza di Gesù è continuativa nei cristiani, e pertanto Paolo dopo questa esperienza ha sentito anche una forza liberatrice ed è diventato un grande comunicatore di questa esperienza. Io credo che soprattutto in Occidente, dove abbiamo bisogno di riscoprire l'entusiasmo e la giovinezza della fede, l'anno paolino può diventare un'occasione veramente per riscoprire questa gioia. E naturalmente anche si può parlare di una dimensione ecumenica, perché Paolo è venerato da tutti i cristiani, sia i cristiani di Oriente che Occidente che i protestanti, e questo può diventare anche un punto per rincontrare e riabbracciare i nostri fratelli cristiani.
Padre Cesare, noi oggi viviamo, ci apprestiamo a vivere quindi questo anno paolino con la speranza di riscoprire la bellezza della fede. Però attenzione a quello che stiamo per dire. Paolo, alcuni storici lo dipingono come un fariseo ambizioso che, non potendo ricevere riconoscimenti e uffici nell'ambiente ebraico, c'era una legge al tempo che proibiva incarichi sia politici che religiosi a chi aveva difetti fisici. Paolo aveva difetti fisici, questo è uno dei primi aspetti di questa figura. Saulo in greco voleva dire zoppo, se non vado errato.
Eh sì.
E quindi per tutto questo Paolo pensò bene di andare a cercare il successo prima presso i Romani, poi come attivista predicatore, così alcuni storici e studiosi, certamente non cristiani. Ma comunque, al di là delle facili ironie e battute, è un personaggio dei nostri tempi.
Beh, Paolo,
quante persone oggi cercano il successo?
Sì, Paolo, effettivamente si può anche cercare di vedere Paolo da questo punto di vista, ma io direi questo non è vero, perché in primo luogo Paolo non era uno ambizioso, perché Paolo non è partito per predicare, se non dopo il fatto, diciamo, dopo la sua esperienza di conversione. Paolo si è ritirato nel deserto, poi è andato tranquillamente nel suo Tarso, nella sua città di Tarso, e fu Barnaba, che era uno dei primi, delle prime colonne della Chiesa, ad andare a cercare Paolo e portarlo ad Antiochia. E poi, stando nella comunità di Antiochia, loro in un momento di preghiera hanno sentito il bisogno di mandare alcuni in missione. Paolo non è uno che, diciamo, si era partito da solo per diventare un grande missionario. Lui ha sentito un invio da parte della comunità. Allora non è uno che, diciamo, gareggiava per trovare i primi posti. Allora questo non è vero. Secondo, il fatto che Paolo non fosse, diciamo, valorizzato dalla comunità ebraica, io direi, possiamo rivedere questo, perché in primo luogo Paolo ha studiato sotto Gamaliele, che era il più grande studioso tra gli ebrei del suo tempo. E il fatto che Paolo ebbe la possibilità di ricevere anche lettere di raccomandazione da parte dei sommi sacerdoti per andare a perseguitare i cristiani, vuol dire che Paolo era una persona stimata. Tanto che negli Atti degli Apostoli, nel momento del martirio di Stefano, ci dicono che la gente ha depositato le vesti davanti a questo uomo Paolo. Allora Paolo non era escluso dal potere degli ebrei. Questo abbiamo, diciamo, dati storici per poter confutare questo. Che Paolo sia stato zoppo, che Paolo sia stato brutto, che Paolo sia stato una persona con delle limitazioni, può darsi. Ma questo non può diventare una tesi per dire che per questo motivo cercava di prendere il primo posto.
Abbiamo parlato, padre Cesare Atuire, della figura fisica, ma sono stato colpito perché, studiando, preparando un po' questa nostra trasmissione su San Paolo, c'è un'altra definizione che ti vorrei offrire, e perdonami perché anche questa non è tenera nei confronti di San Paolo, e ci perdoneranno anche gli ascoltatori a casa, perché c'è uno studio psicologico su San Paolo, e qui il riferimento è alla sua conversione, perché la figura psichica non risulta davvero essere migliore, stando a quanto hanno concluso su di lui alcuni psicologi, riferendosi a quelle allucinazioni seguite da cadute da cavallo che negli Atti degli Apostoli vengono fatte passare per visioni. In sostanza, la conversione, queste visioni che aveva San Paolo, secondo alcuni, altro non erano che crisi epilettiche.
Bene, intanto, vabbè, mettiamo da parte la questione del cavallo, perché non abbiamo nessuna evidenza che Paolo sia caduto da un cavallo. Questa è stata un'invenzione degli artisti che hanno creato questa realtà. Secondo, si può parlare di allucinazione? È normale, sì, nelle religioni antiche c'erano esperienze di allucinazione. Il fatto è questo qui: Paolo, una persona che vive di allucinazione e ha esperienze un po' fuori del comune in questo senso, è difficile che questa persona sia disposto anche dopo a giocare la vita in più di un'occasione per difendere questa esperienza che ha vissuto nella realtà. Perché un'esperienza che è fatta fuori della realtà, poi dopo, quando uno deve in qualche modo confrontarsi con i fatti di tutti i giorni, difficilmente può trovare anche la forza per poter anche resistere in queste condizioni. Poi le crisi epilettiche, sì, c'è qualche evidenza negli Atti degli Apostoli, anche nelle lettere di Paolo, che può portare a qualche sospetto su questo, perché Paolo in un momento dice che quando io ero in mezzo a voi non mi avete sputato in faccia, e in quel momento, in quel tempo, si pensava che le persone che avevano delle crisi epilettiche soffrivano di qualche forma di possessione diabolica, e pertanto si doveva sputare a terra davanti a un epilettico. Ma questo non conclude necessariamente che Paolo fosse stata una persona squilibrata, perché anzi, io credo che Paolo dimostra una psicologia molto, diciamo, molto forte, e anche in qualche modo molto equilibrata, perché una persona che si mette in viaggio, che arriva anche in circostanze difficili, una persona che è stata osteggiata, ma non ha ripagato con la stessa moneta della violenza, degli insulti, e questo qui vuol dire che una persona abbastanza equilibrata, credo che pochi di noi avremmo la capacità di sopportare tutto quello che ha sopportato Paolo.
Periodicamente torna anche a galla la questione, l'idea che Paolo sia il secondo fondatore del cristianesimo. Tu cosa ne pensi, padre Cesare?
Che Paolo sia stato il grande missionario della fede, perché veramente uno che ha macinato più di 14.000 chilometri in quel tempo è stato una persona grande. Che Paolo sia stato il fondatore del cristianesimo non regge, perché Paolo stesso, per esempio nella lettera ai Corinzi, insiste quando parla dell'esperienza dell'Eucaristia, dice: io vi trasmetto quello che a mia volta, diciamo, ho ricevuto. Paolo si sentiva legata a un'esperienza, una tradizione che lui ha ricevuto. Tanto che dopo la sua conversione, l'abbiamo detto, Paolo non è partito subito a predicare. Paolo è andato nel deserto per meditare, per imparare, poi si è inserito in una comunità. Poi, che Paolo abbia creato una gerarchia e tutto questo, non abbiamo evidenza. Paolo, per fare anche delle cose, per introdurre delle novità all'interno della fede, che c'era tutta la discussione sul fatto che i gentili, i non ebrei che si battezzavano, se dovevano osservare la legge antica o meno, Paolo si è rivolto agli altri apostoli per chiedergli consiglio, e lì in una riunione degli apostoli a Gerusalemme hanno deciso che questi potevano anche essere ricevute nella comunità senza dover diventare ebrei. Che vuol dire che Paolo guardava verso il collegio apostolico per prendere le sue decisioni. Non è uno che è partito per creare una nuova realtà, non era la sua intenzione, e i fatti anche dimostrano che non ha fatto questo.
Che domande si fa Paolo sulla sua fede? Perché se noi leggiamo i Vangeli e leggiamo le lettere di Paolo, vi sono situazioni diverse, molto diverse. Secondo te perché?
Beh, c'è una grande continuità, devo dire. C'è una grande continuità tra i Vangeli e le lettere di Paolo, perché l'esperienza è proprio quella dell'esperienza di Gesù che ha insegnato l'amore. Basta pensare dell'inno della carità che Paolo scrive, basta pensare anche di Paolo quando parla del Cristo crocifisso. Allora, dobbiamo dire una cosa: Paolo veniva da una cultura che era un po' diversa dalla cultura dei primi apostoli. Loro erano Galilei, cresciuti attorno, diciamo, al lago di Galilea, mentre Paolo era nato in una città greca, Tarso, e pertanto aveva elementi culturali un po' diversi. Paolo poi, grazie a questa cultura, ha elaborato di più la sua esperienza, e pertanto lui è un teologo, non solo un narratore dell'esperienza, come possiamo trovare nei primi tre Vangeli. Ma c'è una continuità. E poi gli elementi, io credo che basta guardare i testi di Paolo e si vede questa continuità in modo palese.
Secondo te il suo pensiero era già definito nelle lettere, già nella sua prima lettera, che è abbastanza recente dopo la conversione? C'è già un pensiero definito o no?
C'è un pensiero definito, ma anche in Paolo si vede una evoluzione del suo pensiero. Se uno prende le ultime lettere di Paolo, per esempio la lettera a Timoteo, che sono le lettere pastorali che scrive ai suoi discepoli, o quello a Tito, vede un Paolo molto più maturo, forse meno fogoso, meno aggressivo anche nell'espressione, e vede uno che elabora molto. C'è da dire una cosa: l'esperienza di Paolo, l'esperienza di base di Paolo è la risurrezione. E in qualche modo Paolo prende spunto dalla risurrezione per predicare Gesù, perché ed è questa la forza del cristianesimo. Noi abbiamo tutte le religioni, anche la religione ebraica, che ha una rivelazione, ma che l'uomo che abbia vissuto secondo la legge di Dio e secondo l'amore di Dio, che muore e poi al terzo giorno viene risuscitato, e questa persona non muore più, è una novità. E Paolo ha insistito molto su questa novità del cristianesimo. Mentre, ok, se uno prende i Vangeli, i capitoli che sono dedicati alla risurrezione noi li troviamo verso la fine, e pertanto sembra che Paolo abbia una dottrina che sia diversa, solo che quello che noi dobbiamo vedere piuttosto è una continuità, perché Paolo prende da dove i Vangeli si sono fermati. Loro hanno raccontato dall'inizio della missione di Gesù, i due Vangeli, Luca e Matteo, ci raccontano anche la nascita, fino alla morte e la risurrezione. Poi Paolo prende la vita di Gesù, ma soprattutto riflette attorno alla risurrezione e la Chiesa che nasce grazie alla risurrezione e alla venuta dello Spirito Santo.
Padre Cesare, lo strumento del comunicare di San Paolo, sì, il ricorso alla lettera, sì, è una novità anche questa, assolutamente.
Sì. Paolo, da questo punto di vista, si sentiva anche legato alle comunità, alle persone che venivano al cristianesimo grazie alla sua predicazione. E siccome era una persona che viaggiava molto, Paolo si manteneva in contatto con queste comunità grazie a questa corrispondenza, diciamo, via lettere che lui mandava alle comunità. E le sue lettere erano talmente apprezzate nelle comunità che quando arrivavano le lettere di Paolo, la comunità si radunava per riflettere insieme su queste lettere, che è ancora quello che noi facciamo oggi nella Chiesa. E Paolo ci ha lasciato un corpus di lettere che è molto bello ed è molto vasto, che poi anche ci permette di vedere le difficoltà reale delle prime comunità cristiane, i litigi tra membri della comunità, Paolo che rimprovera quelli che vanno in giro ficcando il naso, diciamo, nelle faccende di altre persone e non lavorano. E tutto questo anche dando un po' di normativa su come condurre una vita cristiana. E credo che questo sia un bene prezioso perché in nessun'altra parte del Nuovo Testamento troviamo anche le applicazioni pratiche dei concetti e, diciamo, dei valori del Vangelo nella vita quotidiana come lo troviamo in Paolo.
Tu hai parlato di rapporti non facili nelle prime comunità cristiane. C'era dualismo, secondo te, tra Pietro e Paolo? Perché non dimentichiamoci che poi San Pietro e San Paolo sono rappresentati sempre come i due iniziatori, i due comunicatori, la base del cristianesimo.
Sì, che ci siano stati, diciamo, delle diversità tra loro due o delle divergenze tra loro due, non c'è nessun dubbio e io credo che questo è normale perché ricordiamo una cosa, la Chiesa è una comunione e una comunione vuol dire che persone anche diverse nei loro approcci ma che si concentrano e si uniscono sull'essenziale. E pertanto che Paolo ci dica nelle lettere ai Galati che lui in un momento abbia rimproverato Pietro è anche accettabile. Che Paolo in un altro momento, o Pietro ci dice che il fratello Paolo ci ha scritto delle cose che delle volte sono difficili da capire, credo che tutto questo entra all'interno della normalità. E io il punto che vorrei sottolineare è questo qui. Il mondo delle prime comunità non è un mondo che è totalmente, diciamo, estraneo o lontano dalla nostra realtà. La Chiesa è stata sempre, anche fino ai nostri giorni, fatta di uomini che hanno le loro limitazioni ma cercano di seguire Cristo. E dove c'è questa, diciamo, questa unità di volontà di cercare di seguire Cristo, anche se ci possono essere delle divergenze, ma delle volte sono divergenze secondarie che delle volte anche aiutano ad arricchire il dibattito e ad approfondire il messaggio.
E questo credo che sia l'immagine con la quale noi ci lasciamo, il fatto che le vicende di Paolo avvenute tantissimo, 2000 anni fa, sono simili a quelle che arrivano oggi nella comunità cristiana, ma anche laica e civile.
Certo, assolutamente. Ma tutto questo, diciamo, Paolo stesso parla di mantenere e conservare sempre il vincolo della carità. Allora, possiamo anche discutere, ma il vincolo della carità, che alla fine è il vincolo con Cristo, è quello che ci tiene uniti.
Ci lasciamo con questa immagine, Padre Cesare Attuire, ricordando che comunque si può, anche con alcuni pellegrinaggi, andare in zone che hanno visto protagonista San Paolo e forse lì riuscire a riflettere e a capire ancora meglio la figura di questo santo.
Sì, infatti tutta la vicenda di Paolo ha il suo inizio in quel famoso viaggio verso Damasco in Siria, Gerusalemme e Damasco, e noi abbiamo dei pellegrinaggi che percorrono tutti questi luoghi, andare ad Efeso, andare a Corinto, andare anche, diciamo, nell'Areopago di Atene e cercare di leggere i discorsi di Paolo proprio in quei luoghi ci permettono di cogliere meglio la figura di questo apostolo e anche veramente ammirare, perché se abbiamo tempo faccio una... Immaginiamo Paolo, un uomo semplice che arriva ad una città come Atene, centro della cultura, centro, diciamo, della filosofia greca, e dice: io sono venuto qui a portarvi un nuovo messaggio che vi libera. È come se qualcuno arrivasse qui a Roma per dire: io ho una buona notizia per tutti voi e dovete convertire. Che reazione avremmo? Ma questo era il coraggio di Paolo. perché sapeva di aver trovato la grande libertà nel suo incontro con il Cristo risorto.
Padre Cesare, sabato, lo abbiamo ricordato all'inizio di questo nostro incontro, inizia l'anno paolino. Che consiglio dai ai nostri ascoltatori, a noi stessi, per iniziare a vivere questo anno? In che modo potremmo avvicinarci a questo anno paolino?
Basta prendere gli Atti degli Apostoli, che racconta gli inizi della Chiesa e presenta la figura di Paolo a partire dal capitolo 8, e leggere questo, e poi anche leggere le lettere paoline, che grazie a Dio anche molte volte a messa vengono lette. E poi, se posso dire una cosa soprattutto agli ascoltatori romani, Paolo ha scritto una lettera ai Romani. Prendiamola in mano e vediamo cosa ci vuol dire Paolo oggi.
Lo faremo. Grazie a Padre Cesare Atuire, amministratore delegato dell'Opera Romana Pellegrinaggi. Grazie per questi consigli, per questo anno paolino che il Papa inaugurerà sabato prossimo a Roma. Grazie a Padre Cesare, grazie all'Opera Romana Pellegrinaggi. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
Grazie.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.